Amici, benvenuti su Radio Buon Consiglio. Parliamo di cultura. Oggi affronteremo un tema molto importante. Introdurremo il tema dell'iconoclastia nella Chiesa d'Oriente e della sua genesi, delle sue conseguenze, dei problemi che porrà a tutta la Chiesa. L'iconoclastismo è stato l'elemento più importante, uno dei più importanti nella frattura tra Chiesa d'Oriente e Chiesa d'Occidente, e insieme ad altri aspetti ha concorso a preparare il terreno per lo scisma d'Oriente, il grande scisma d'Oriente del 1054, che dura tuttora e che ha diviso la Chiesa impropriamente detta ortodossa dalla Chiesa cattolica. Quindi di fatto l'iconoclastismo è un fenomeno storico molto importante e molto grave che occorre capire bene. Abbiamo l'inizio di questo processo, coincide con l'avvento dell'VIII secolo, quindi all'inizio dell'VIII secolo, in coincidenza con l'avvento al trono imperiale d'Oriente di Leone III l'Isaurico, che governa l'impero bizantino dal 717 d.C. al 741, e a metà del suo regno, del suo lungo regno, come vedremo, scatena l'azione iconoclasta, quindi la guerra contro le immagini, che segnerà molto profondamente la Chiesa, appunto, d'Oriente. Cerchiamo di capire quello che sta accadendo in generale nella Chiesa a cavallo dell'inizio dell'VIII secolo, e ricordiamoci che circa un secolo prima c'è stato l'avvento dell'Islam, che ha conquistato praticamente la totalità del bacino, della parte meridionale del bacino del Mediterraneo, quindi tutta la costa africana, e si sta espandendo pesantemente verso le regioni un tempo bizantine, quindi la Siria, l'Egitto, e attaccando l'impero persiano, sta sconfiggendo ripetutamente proprio le truppe bizantine, tanto che porterà l'assedio a Bisanzio stessa. A Costantinopoli la attaccherà e la assedierà circa 7 volte, quindi di fatto la presenza islamica è una presenza decisiva che sta iniziando a rappresentare un problema enorme per l'impero bizantino, ma non solo per l'impero bizantino, per tutta la cristianità, perché di fatto gli arabi ben presto si impadroniscono anche dell'arte della navigazione e insidiano le stesse coste dell'Europa continentale. Quindi la lotta iconoclastica va collocata in questo scenario drammatico di potente espansione dell'Islam in tutto il bacino del Mediterraneo, ma il secondo elemento da tenere presente per collocare nel suo giusto scenario la iconoclastia, quindi la lotta contro le immagini, la distruzione di qualunque immagine religiosa messa in opera dall'imperatore Leone III l'Isaurico, dobbiamo ricordarci anche del fatto che vi è una più antica, una secolare lotta, diciamo, della Chiesa d'Oriente contro la Chiesa d'Occidente. Una tendenza all'anarchia, alla ribellione, all'indipendenza dei patriarcati orientali, in particolare Costantinopoli, che è il più importante, rispetto al primato petrino, rispetto al primato del Papa Romano, rispetto all'autorità del Pontefice Romano. Questa tendenza, molto radicata, molto profonda, ha diverse origini. La più importante è il forte cesaropapismo che domina la Chiesa d'Oriente, in altre parole, una Chiesa profondamente subordinata all'imperatore, al Basileus, questo è il nome in greco dell'imperatore, che ha un controllo abbastanza profondo sulla Chiesa e sui suoi organismi. Quindi la lotta iconoclastica, che fra poco descriveremo, non è qualcosa di così isolato, qualcosa, un fenomeno inspiegabile, isolato, ma rientra sia nello sforzo dell'imperatore d'Oriente di assoggettare sempre più profondamente la Chiesa al potere politico, appunto questo cesaropapismo, che è la ferita, diciamo, più profonda, la ferita, il peccato originale, diciamo, della Chiesa d'Oriente, questo intreccio inestricabile fra episcopato e potere imperiale, che di fatto vede l'imperatore avere un controllo molto molto profondo sulla Chiesa d'Oriente in particolare, ma virtualmente su tutta la Chiesa, e in questo tipo di tensione politica religiosa, il cesaropapismo, si inserisce l'iconoclastia. Abbiamo però anche altri elementi, ovvero il fatto che tutte le terre, buona parte delle terre, delle regioni controllate dall'impero bizantino sono state segnate nel corso dei primi secoli da fortissime spinte ereticali, quindi c'è stata una fioritura sconvolgente di eresie di ogni tipo, e queste eresie hanno per vari motivi tutte elementi dottrinali al loro interno che portano a combattere appunto le immagini. In definitiva, le eresie hanno sempre al loro interno una sfumatura, diciamo, gnostica, e questa tensione gnostica presente nelle diverse eresie orientali porta a svalorizzare l'incarnazione, porta a svalorizzare la natura divino-umana di nostro Signore Gesù Cristo, e quindi di fatto sfocia spesso nel docetismo, nell'idea cioè che l'incarnazione, che la natura dell'incarnazione non vada letta come appunto unione ipostatica di una natura umana e della natura divina nella persona del Verbo, ma viene letta svalorizzando la figura umana di Cristo, svalorizzandola e distruggendo quindi essenzialmente tutta l'economia della salvezza. Quindi c'è una sottile tensione gnostica e una sottile tensione, ecco, docetista in molte delle eresie che colpiscono l'Oriente, e in questo contesto si radica appunto anche la lotta durissima e terribile che coinvolgerà per molti anni tutto l'Oriente contro le immagini sacre. Questo è un po' il contesto, l'orizzonte entro cui collocare le cose che adesso andremo dicendo. Leone III l'Isaurico, imperatore, ripeto, dal 717 al 741, è colui che inizia appunto questa lotta. Di fatto la lotta contro le immagini, cioè la lotta iconoclastica, dal greco icona, immagine appunto, e la radice del verbo clasteo, che vuol dire distruggere, quindi iconoclastia vuol dire distruzione delle immagini. Questa lotta all'inizio almeno cerca di appoggiarsi su qualche elemento che poteva anche essere vero, cioè c'era forse qualche eccesso a volte in Oriente di devozione alle immagini, dunque ci poteva essere forse un appoggio in qualcosa di concreto, in qualche rischio concreto che effettivamente c'era, ma indubbiamente quello che viene fatto raggiunge una gravità, e fra poco leggeremo qualche dato concreto, che va assolutamente oltre qualunque possibile giustificazione. Il nodo di fondo era la relativa prossimità al paganesimo che ancora la Chiesa scontava. In tutto l'impero, sia d'Oriente che d'Occidente, vi sono ancora amplissime componenti pagane dei diversi popoli barbari che vengono introdotti in Occidente, per esempio. E per quanto la conversione al cristianesimo sia sempre più profonda, sussistono enormi usi, costumi e credenze barbariche, pagane. E dunque c'era in questa prossimità al paganesimo il rischio, il sospetto da parte di alcuni che il culto delle immagini, la devozione alle immagini cristiane, assomigliasse troppo alle diverse superstizioni pagane che prevedevano statuette, idoli, immagini appunto di divinità pagane, oggetto di adorazione da parte dei barbari. Quindi gli iconoclasti trovano un appiglio anche in questo per giustificare la loro posizione, perché appunto si poteva accusare l'uso delle immagini di essere troppo simile alle abitudini pagane. Inoltre, nel 726 c'è un, quindi a circa 10 anni dall'inizio del potere di Leone III, si ha una gravissima eruzione vulcanica in mare vicino all'isola di Santorini, che fa sorgere una nuova isola artificiale a seguito di questa eruzione, e il fenomeno sismico, tellurico, vulcanico è così, diciamo, grave, che in effetti viene letto come un segno, diciamo, un segno dell'ira divina, proprio a causa delle immagini. C'è questa lettura, diciamo, politico-teologica di un fenomeno naturale che funge da detonatore per scatenare la lotta, appunto, contro le immagini. La lotta contro le immagini assume due aspetti essenzialmente. Il primo è quello diciamo, dell'attacco teologico, dottrinale, contro il culto delle immagini, contro la devozione delle immagini. Viene prodotta una cattiva teologia che cerca appunto di argomentare sulla illiceità della devozione alle immagini. E l'eroe, diciamo, il cattolico che si erge contro questi argomenti iconoclastici è San Giovanni Damasceno. Questo autore, questo grande teologo orientale, che di fatto è l'ultimo grande greco, l'ultimo grande teologo greco, che scrive un testo fondamentale, Tre apologie delle immagini, in cui sintetizza i migliori argomenti tratti appunto dalla tradizione e dalla scrittura a favore della devozione alle immagini. Quindi si ha un aspetto teologico che ha il suo culmine nell'opera di Giovanni Damasceno e nel suo testo Tre apologie delle immagini, il più importante lavoro in assoluto che viene prodotto dai teologi cattolici contro gli iconoclasti. Di fatto nell'iconoclastia vi sono aspetti in un certo senso eretici, sfumature eretiche, è una posizione gravissima sul piano dottrinale, perché appunto impugna l'insegnamento della Chiesa, impugna la tradizione che ha sempre permesso e considerato legittimo appunto avere delle immagini e prestare loro una giusta devozione. Di fatto, Giovanni Damasceno, in questo trattato, dicevo, sintetizza tutti i migliori argomenti a favore delle immagini. E di fatto, li possiamo anche rapidamente censire, rapidamente elencare. Il più importante è questo, che di fatto Dio stesso, incarnandosi in Cristo, si è reso visibile, si è reso visibile, è apparso unito alla natura umana, assunto la natura umana, e come uomo ha operato miracoli, ha predicato, ha guarito, ha parlato, ha insegnato e infine appunto ha patito, è morto sulla croce. Quindi di fatto, essendosi in Cristo reso visibile, perché poiché Cristo è vero Dio, è vero uomo, diventa lecito sia rappresentarsi nostro Signore Gesù Cristo, sia a maggior ragione rappresentarsi la Santa Madonna, i santi e gli oggetti legati alla vita di Cristo, come la croce o altri elementi, perché di fatto Dio stesso, appunto con l'incarnazione, permette un accesso, una visibilità che appunto diventa fondamento dell'arte cristiana, fondamento del ritrarre tutto ciò che storicamente si è prodotto a seguito dell'incarnazione. Questo è il grande argomento, l'argomento più importante che Giovanni Damasceno sviluppa in tutti i modi possibili nelle sue apologie. Il secondo elemento è la confutazione di tutti i passi scritturali dell'Antico Testamento che vietavano solennemente di farsi delle immagini. Conosciamo tutti i passi celeberrimi, insomma, dell'Antico Testamento in cui vi è il divieto di farsi delle immagini. Ma, argomenta Damasceno, questo divieto non è assoluto, come per esempio è dimostrato dai due cherubini dell'arca, e in secondo luogo la legge è tramontata e si vive ora in un regno di grazia, nel regno della grazia. Quindi ciò che vale per la legge morale in generale vale in particolare anche per questo divieto delle immagini. Naturalmente le immagini possono essere venerate a somiglianza per esempio del legno della croce o delle reliquie, ma di una venerazione che non è assoluta, ma solo relativa. Non è diretta, cioè non si adora per esempio la croce o il legno della croce in quanto tale, ma indiretta, perché di fatto attraverso l'oggetto si presta devozione, rispetto, onore, venerazione al personaggio legato a quell'oggetto ora presentato. Quindi bisogna fare delle distinzioni e soprattutto non usare l'Antico Testamento in modo rigido e improprio per combattere le immagini. Questo argomento è molto interessante perché anche oggi, per esempio, esistono movimenti protestanti che sono sostanzialmente iconoclastici. Tutto il protestantesimo è stato iconoclasta, ha sempre distrutto all'inizio nel 500, nel 600, durante le guerre di religione, quando conquistava un paese cattolico, distruggeva tutte le immagini sacre, le vetrate, le statue, le reliquie. Per cui notate come l'iconoclastia torna col protestantesimo, ma in un certo senso torna con tutte le eresie. Anche il modernismo si può dire che sia iconoclasta perché appunto a suo modo presentava un odio profondo per tutto il modo proprio della tradizione di rappresentarsi appunto con immagini, realtà sacre e oltre alle immagini ogni eresia odia in generale la pietà popolare e la pietà legata alla tradizione. Le immagini possono essere venerate, dicevamo. Ma naturalmente bisogna qui fare una distinzione fondamentale, che è quella che fa lo stesso Damasceno, ovvero fra la latreia o adorazio, che è dovuta soltanto a Dio, e la proskenosis, che è di fatto o venerazio in latino, cioè che è reso come omaggio, questa venerazio, a persone o cose nelle quali si trova qualche speciale eccellenza. Gli apostoli, i martiri, le loro reliquie e immagini, le immagini di Gesù Cristo, la Bibbia, e via proseguendo, gli oggetti sacri, l'altare, una chiesa stessa, tutto ciò insomma che ha a che fare col sacro, che rappresenta grandi personaggi sacri, può essere oggetto di venerazio, non di adorazio. Quindi si ha la rappresentazione figurata di qualcosa di religioso o avente a che fare con grandi figure religiose ed è più che legittimo avere appunto un moto non di latreia, non di adorazio, ma di venerazio per queste immagini. Bisogna aggiungere che teologi a partire da Damasceno sottolineano il valore, diciamo, pedagogico, con termine moderno, che hanno queste immagini, che sostituiscono spesso il libro, la predica, suscitando affetti, suscitando sentimenti positivi, stimolando alla santità o al bene. E quindi abbiamo quella tema della Bibbia pincta, che anche nel Medioevo era ben noto, in un mondo di largo analfabetismo e di scarsità di libri, la vita dei santi o la Bibbia stessa rappresentate in immagini edificanti, contemplando le quali il fedele poteva elevarsi a contemplare appunto le verità più profonde della sua fede. Per cui di fatto, anche per questo ordine di motivi edificanti e pedagogici, le immagini sono positive e vanno difese, vanno rispettate. Di fatto c'era anche poi una lettura delle immagini come in un certo senso possibili canali, diremmo, indiretti della grazia, in virtù degli esempi raffigurati dei grandi santi e personaggi che erano raffigurati in queste immagini, c'era per così dire una potenzialità di vederle come dei sacramentali quasi, cioè come delle realtà che in qualche modo, in parte, trasmettono o aumentano la grazia, un po' come la preghiera. La preghiera personale è canale della grazia, ma contemplare con devozione un'immagine è atto che si può assimilare alla preghiera e quindi è di fatto legittimo. Ora, per aggiungere un particolare circa circa le motivazioni di questo odio incredibile per le immagini che fra poco descriveremo nelle sue azioni concrete da parte di Leone III l'Isaurico, occorre fare anche altre due osservazioni preliminari. La prima è questa, ovvero è che gli imperatori bizantini avevano numerose comunità di ebrei nel loro impero e soprattutto nel loro esercito. Forti presenze di mercenari ebrei. E ovviamente questi ebrei conservavano la loro religione e odiavano il cristianesimo e soprattutto le immagini cristiane che accusavano di essere idolatriche, così come gli islamici, perché gli islamici in questo senso, come gli ebrei, detestano il cristianesimo. Li considerano il cristiano un idolatra perché presta devozione, culto e considera Dio, nostro Signore Gesù Cristo, mentre per gli islamici è solo un profeta e per gli ebrei è solo un uomo. Quindi, sia gli ebrei che gli islamici, gli ebrei oltretutto, appunto, anche soldati nell'esercito bizantino, gli islamici come popolo, mondo con il quale Bisanzio è in conflitto, attaccavano questo uso delle immagini. Quindi l'imperatore, distruggendo le immagini, in un certo senso toglieva argomenti sia agli ebrei che agli islamici nello scontro che aveva con i secondi e nell'uso dei soldati ebrei che aveva con i primi. Dunque c'era un motivo, chiamiamolo, di politica, sia militare, sia di rapporto con il nemico islamico, che spiegavano la volontà di distruggere le immagini. Ma c'è infine un secondo grande elemento che dobbiamo evocare per capire l'iconoclastismo, ovvero il fatto che il mondo bizantino aveva una realtà fortemente divisa fra clero secolare, episcopato e clero secolare e i monaci. E il monachesimo orientale era, oltre che molto diffuso e di grandissima tradizione, perché non dimentichiamo che nei deserti egiziani e siriaci che è nato il monachesimo, e un monachesimo spesso che si era spinto fino a vertici di ascesi, di ascetismo, di romitaggio, di santità veramente grandiosi, e per vari motivi il monachesimo era il momento più vero, aveva un fascino enorme sulla popolazione, c'era una grandissima devozione verso queste grandi realtà monastiche, verso i grandi monaci, i grandi sapienti, edotti o santi, taumaturghi che appunto avevano per secoli irradiato col loro vivo esempio la Chiesa d'Oriente. Quindi i monaci erano, diciamo così, un potere molto forte e quasi inattaccabile all'interno della Chiesa d'Oriente. Certamente c'era poi l'episcopato e tutto il clero secolare, ma il popolo guardava ai monaci e ai grandi monasteri come un luogo privilegiato a cui ispirarsi, in virtù appunto del grande onore in cui erano tenuti e anche del grande numero di essi, perché non dimentichiamo che i monaci erano veramente numerosi in Oriente in modo particolare. Quindi l'imperatore che appunto vuole dominare anche la Chiesa, si fa chiamare anche sacerdote, sottolinea molto il suo compito di custode e tutore della Chiesa universale. Non dimentichiamo che anche il Papa Romano, dopo essere eletto, sottoponeva a ratifica imperiale la propria elezione, riconoscendo per ancora un po' di anni, vedremo, una sorta di potere di veto ostativo che l'imperatore avrebbe potuto esibire rifiutando una particolare elezione da parte di un papa romano. Quindi c'era un potere enorme sulla Chiesa dell'imperatore bizantino e questo potere mal sopportava l'enorme potere dei monaci, la loro autonomia, la loro indipendenza, la loro forza, il loro ascendente sul popolo, li percepiva come una specie di contropotere e quindi fino a che non fossero stati assoggettati al suo potere, erano di fatto pericolosamente, secondo la sua visione, indipendenti. Ma questo cosa c'entra con le immagini? C'entra perché i monaci erano i grandi custodi delle immagini più sacre e più venerate nei loro monasteri, spesso erano pittori di icone, quindi erano coloro che realizzavano le icone, secondo un'antichissima tradizione, e erano anche capaci appunto di costruire questi magnifici mosaici tipici dell'arte bizantina che ornavano i loro monasteri, le loro chiese e via dicendo. Allora, l'ostacolo vero sono i monaci, il bersaglio vero sono i monaci, ma per colpire i monaci non c'era altra via che colpire le immagini. Le immagini, i monaci non avrebbero mai potuto permettere o ammettere che venissero distrutte, e quindi attaccare le immagini vuol dire fare leggi repressive che in realtà colpiscono chi rifiuta di distruggere le immagini. E in tal modo i monaci si sarebbero trovati di fronte all'alternativa fra l'apostasia e la persecuzione, che è esattamente quello che accadrà. Quindi, per tutta una serie di motivi, Leone Isaurico si scaglia contro le immagini. Strappa a due vescovi d'Oriente un giudizio, diciamo, favorevole al divieto delle immagini. E forte di questo giudizio fa partire effettivamente diciamo, la distruzione delle immagini. Di fatto il Papa Romano rifiuta, Papa Gregorio II rifiuta di assecondare Leone III l'Isaurico, non riconosce i suoi deliberati, il suo progetto di distruzione delle immagini, ribadisce la liceità della veneratio verso le immagini. E questo di fatto fa sì che ci sia poi uno scontro indiretto anche con Roma. Roma resisterà, Roma continuerà a difendere la legittimità delle immagini, come farà successivamente anche con Lutero e con tutti i luterani, e si va quindi allo scontro, si va all'azione violenta, persecutoria contro i monaci e contro le immagini. Questo è il cuore di quanto accade con la lotta iconoclastica. Di fatto, la lotta contro le immagini, dopo il rifiuto di Gregorio II e di Gregorio III, suo successore, e ultimo papa a chiedere a Bisanzio la ratifica, a chiedere all'imperatore bizantino la ratifica della sua elezione, ultimo papa che fa questo, perché poi inizierà grande sposalizio, grande amicizia con il regno franco che sostituirà Bisanzio nel difendere la Chiesa. Ebbene, dopo il rifiuto papale, Leone III, anziché moderarsi, rinunciare alla lotta contro le immagini, la rafforza, la raddoppia, la rende ancora più violenta e più intensa. E inizia proprio la persecuzione, nel modo più violento, più deciso, che si rafforza dopo la morte nel 741 di Leone III l'Isaurico, si rafforza con il suo successore Costantino V Copronimo, che governa per più di 30 anni, dal 741 al 775. Di fatto, inizia una violenza incredibile contro le immagini, vengono distrutti dai corpi, insomma, di polizia degli imperatori, vengono distrutti i mosaici in quantità inimmaginabile, gli affreschi vengono coperti di calce e cancellati, le statue spezzate, si demolisce, diciamo così, potenzialmente qualunque segno che rappresenti le verità o i personaggi biblici e scritturali, incluse per esempio le croci. Quindi una serie di sacrilegi incredibili e una distruzione di patrimonio artistico che ha pochi precedenti. Si devasta semplicemente per molti decenni tutta la Chiesa d'Oriente, demolendo in senso proprio fisico opere d'arte irripetibili, di bellezza e di valore semplicemente sconfinato, che appunto sono distrutte. Si distrugge anche e si vieta ogni immagine della Santa Vergine e dei Santi, e proibite come atti idolatrici, e si impedisce anche la devozione ai santi con argomenti speciosi che vengono appunto sviluppati. Quindi questo fa capire che davvero siamo di fronte a qualcosa di satanico, di atroce, perché non solo si commettono molti sacrifici, sacrilegi, molte chiese di fatto sono sconsacrate da queste violenze spaventose e devono essere riconsacrate dopo, ma al posto dei soggetti sacri che fino a quel momento ornavano le chiese, si fanno strani dipinti di argomento naturale con vegetali o fiori o altre cose, con un taglio potremmo dire vagamente islamico, si fanno delle figure stilizzate, soprattutto oggetti naturali, neutri, che non ritraggono più i santi o le figure del testo sacro, e si ha una sorta di caricaturale, grottesca trasformazione delle chiese attraverso queste immagini naturalistiche che compaiono dappertutto. Voi capite la tragedia che si abbatte sulla Chiesa d'Oriente, che è sfigurata da questa persecuzione, e oltre alle immagini, chi paga un prezzo gravissimo sono i monaci, soprattutto, moltissimi martiri. I monaci vengono arrestati, vengono torturati, vengono sottoposti a ogni tipo di violenza. Ci sono purtroppo anche descritte queste violenze. I conventi vengono spesso distrutti, si fanno leggi che vietano di portare l'abito monastico, demoliscono i chiostri, oppure si trasformano in caserme o in altri luoghi, diciamo, di utilità pubblica, cose tutte che poi vedremo ogni volta che l'eresia attacca la Chiesa, con Lutero, con Cromwell, con la Rivoluzione francese, che fa le cose quasi allo stesso modo, iconoclastia, divieto dell'abito religioso e persecuzione violenta di chi resiste. I monaci vengono accecati, gli si strappano gli occhi, oppure gli si tagliano le mani, le orecchie e il naso, una tipica pena bizantina, gli si rompono in testa, anche ferendoli gravemente, le icone, le immagini, oppure, un dato che ci è riportato dagli storici, si imbeve di pece la loro barba e poi si dà fuoco alla pece stessa, facendogli morire fra spasimi atroci a causa di queste torture che appunto gli vengono inflitti. Altre pene tipiche: durante la lotta iconoclastica, i monaci vivi venivano chiusi in un sacco cucito e poi gettati a mare per affogare lentamente, chiusi dentro questo sacco, impediti diciamo, a liberarsi e a cercare di salvarsi. Quindi un numero enorme di martiri, di uccisioni, di stragi che danno vita appunto a tantissimi episodi di eroismo fra questi monaci che sono sempre stati la parte più viva, più sana della Chiesa d'Oriente. Anche perché erano gli unici che avevano un voto solennissimo di celibato, e tuttora nella Chiesa ortodossa scismatica solo i monaci sono celibi permanentemente e possono diventare vescovi, mentre il clero secolare può essere uxorato e non è fra di esso che si scelgono appunto i vescovi. Questo è, diciamo, il cuore della lotta iconoclastica, che di fatto occupa tutto l'ottavo secolo. Ma come vedremo, è solo l'inizio, perché poi la lotta iconoclastica riprenderà con fiammate successive e fino poi a estinguersi, lasciando le tracce di una divisione con Roma, con la Chiesa cattolica profondissima, e distruggendo un patrimonio che è irrecuperabile, si è perso per sempre, che vennero in questo processo anche distrutte in modo atroce quantità incredibili di reliquie preziosissime, che ovviamente si sono perse per sempre, soprattutto reliquie di martiri o di santi che vengono buttate a mare, vengono bruciate, vengono distrutte con sacrilega impietà, come faranno gli eretici di ogni tipo, come faranno i luterani e i calvinisti e come faranno i giacobini durante la Rivoluzione francese, o i bolscevichi in Russia durante la Rivoluzione russa. Ogni volta torna sempre le stesse cose e in un certo senso per gli stessi motivi. Con ciò ci fermiamo, abbiamo impostato la lotta iconoclastica, fondamento della grande divisione fra Chiesa cattolica e Chiesa scismatica d'Oriente ortodossa. Io vi ringrazio per aver partecipato a Parliamo di Cultura e auguro a tutti una santa domenica.